l'ultimo passaggio lo facciamo in modo più leggero, perché adesso vi ho caricato per bene, ho visto che però avete una schiena, una colonna vertebrale robusta, e quindi complimenti, mi congratulo. Adesso
sopportano ore di omelia la domenica.
Sì, sono allenati. D'altra parte abbiamo parlato di prodigalità del tempo, quindi seguito a parlare, seguito a parlare.
Interessante sentire un pezzettino di quello che dice.
No, io c'è il filmato, ma non riesco a scaricarlo. Se fosse stato su YouTube si poteva, ma questo qui è un filmato di questa parrocchia, perché pure si fanno vedere che lo fanno, non è che la tengono nascosto, lo pubblicano, perché è una cosa di valore, no? Ecco. E allora niente, ho preso questa immagine qua. Dunque, questo è il parroco, ok? È il parroco che sta leggendo il Salmo responsoriale, ma non lo sta leggendo, lo sta rappando. Perché io nella versione in tedesco, perché questo, qui siamo in Germania naturalmente, non è che certe cose si fanno per bene là. Thomas Eschenbacher, ecco, rappa il Salmo responsoriale. Siamo nel 2023, quindi nel frattempo avrà migliorato, penso, le sue capacità. Vedete, allora, io adesso vi sottopongo questa immagine. Qualcuno mi ha già detto subito, non serve a te, ma non voglio dirla. Chiedo a voi, in base un pochettino alle cose che abbiamo detto, però ne diremo anche delle altre, ma adesso non faccio più la proiezione di diapositive, perché ho pietà di voi, quindi qui ci troviamo di fronte a un'icona rappresentativa un pochettino di delle quattro grandi parole d'ordine del post-concilio in ambito liturgico, e cioè la creatività liturgica. La creatività liturgica, la partecipazione attiva, perché questo qui è fatto per far partecipare attivamente i fedeli a un'azione, quindi a far seguire meglio il testo del Salmo, perché l'adattamento liturgico, adattamento vuol dire utilizzare, cioè adattarsi alle situazioni, adattarsi alle culture, adattarsi alle
disponibilità, che dovrebbe essere indisponibilità.
Beh, già qui ci stiamo muovendo, adesso voglio aprire proprio questa fase qua. Dunque, cosa ho detto?
Creatività.
Adattabilità. Adattamento, aspetta, partecipazione. Ecco, e poi, allora, adattamento liturgico. E questa è una parola del Concilio, di Sacrosanto Concilio. Creatività no, non compare da nessuna parte, però sui libri, sui saggi di teologia della liturgia compare la creatività liturgica, gli autori mettono sempre. Ars celebrandi, l'arte del celebrare. Questa è una parola che è venuta fuori dalla teologia, ma che è stata assunta anche dal Magistero, l'arte del celebrare. E poi la partecipazione attiva dei fedeli, questa è una parola del Concilio, Sacrosanto Concilium, che promuove, dice, la liturgia deve promuovere la partecipazione attiva dei fedeli. Quindi queste quattro parole sono state i canali lungo i quali si sono mossi tutti gli abusi liturgici. Va bene. Allora, quindi io ho messo questa perché, se ci pensate, c'è attinenza con qualsiasi di queste quattro parole qui. Però appunto io volevo sentire da voi adesso una parte di critica che sia motivata. Per esempio, parta lei così. Indisponibile. Che cosa non deve essere disponibile qui in questo momento?
Penso tutto all'incirca. Beh, intanto un cappellino in chiesa.
Bene, questa è già un'osservazione che ha fatto. Tira sul cappello, che in chiesa se tira sul cappello.
Non lo so,
va bene. Però questo fa parte del personaggio che è stato assunto, cioè quello che reppa, c'ha sempre, chissà perché c'hanno questi capelli da pirla, che sono sempre girati con la becca e con gli occhiali un po' da tamarro, eccetera. Non è certamente il minore in questo caso, è un grande protagonista. Un grande. Sì, questa qui è una. E fa parte sempre del travestimento, no? Del coso. Se fosse stato magari di carnagione scura, avrebbe potuto. Molti rapper afroamericani hanno questi collanoni qua, no? Fa parte del personaggio. Ma lui sta interpretando. Ma perché si è messo a fare queste cose? Cioè, che cosa vuole raggiungere?
Perché, come diceva lei, si cerca di arrivare al popolo, quando in realtà dovrebbe essere il popolo a ritornare a Dio.
Ad elevarsi, anziché la liturgia ad abbassarsi. Sì, adesso sarebbe anche molto interessante vedere l'aggancio reale con le persone che sono messe in questo, perché una figura di questo genere ha un aggancio immediato sui giovani. Ma io voglio vedere quanti giovani ci sono in quella chiesa qui. Se stiamo alle percentuali tedesche, sono tutti su pochissimi giovani.
Come da noi.
Quindi è un po' un falso questo, perché in realtà non aggancia un'assemblea reale. Lui sta leggendo il Salmo responsoriale. Anzi, non lo sta leggendo, lo sta rappando. Beh, nella liturgia voi conoscete dei modi per leggere il testo sacro? Come si legge il testo sacro nella liturgia? Lo si legge, sì, oppure? Lo si canta? Si canta, sì, esatto. Ci sono i diversi toni, eccetera, così. E lui qui lo sta a un modulo che non compare nella storia della tradizione liturgica cristiana. C'è il retto tono, per cui si legge sempre con lo stesso tono. Bene? Lo scopo di questo è per non interpretare il testo leggendolo. Io quando leggo un testo posso già, dalla mia intonazione, dare un senso.
E quindi è sbagliato leggere.
E quindi la lettura solenne dovrebbe essere una cantillazione, si dice, che non è un canto, perché il canto ha una melodia. Invece questo ha una sola nota. Ma eventualmente con una flex ogni tanto in certi punti e poi una cadenza finale quando c'è il punto. Allora lì c'è una brevissima melodia che però è standardizzata. Ad ogni finale si fa così.
Se guardate, a volte capita nella situazione del Papa che c'è un diacono che legge e legge in quel tono lì, no?
Esatto, il retto tono, va bene, e poi si cade, cioè. Il senso di questo è per non interpretare leggendo, ma per attenersi alla pura materialità del testo, senza già arrivare ad una interpretazione attraverso l'espressione, l'intonazione della voce, le pause, eccetera. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Io leggo la stessa frase, ma sto sottolineando tre cose diverse. E qual è quella giusta? Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sto leggendo solo il testo, non lo sto interpretando. Qualche cosa potrebbe esserci in questo qua, di questa modalità, perché qui è sempre è un retrotono praticamente, no? Però lui sotto c'ha la musica, c'è quelle robacce lì che... Però qui ci stiamo arrampicando sui vetri, perché voglio dire, stiamo cercando di salvare capre e cavoli, eccetera.
E qui per esempio, se ti capita un don così,
c'è sempre la possibilità del veleno nel calice.
Per uccidere
delle cose,
poi dopo con alcuni fedeli te l'ingrugna tra il ciare scure. Taken that na man, e vedrai che la conversione è
spontanea.
Sentiamo. No, adesso non vorrei. No, questa che a cui ho accennato è la lettura. Come si dice, la lettura solenne del testo, che è di competenza del diacono o del sacerdote per il Vangelo. Non mi risulta che facciano così anche per la prima e per la seconda lettura. È la lettura solenne del Vangelo.
No, meno la punteggiatura uno la deve guardare.
Sì, sì, sì.
Ma anche nei salmi c'è un modo particolare di leggere il gruppo Meldon, che ora non mi ricordo più, però nei salmi c'è una cadenza, come quando si leggono le cose latine, c'è una cadenza.
Del canto ne parliamo con Don Massimo, adesso non andiamo.
No, però lei sta parlando delle letture, ma i salmi quell'aspetto lì metrico in italiano non è mantenuto. È in ebraico sì, perché questa è poesia ebraica. Se vuole andare su a leggere in ebraico le posso dare una mano. Però anche lì sì. E bene, altre osservazioni qui parlando la stola qui c'è un... Ci sono delle immagini, l'angelo e la Madonna, è azzurro, quindi è una stola mariana, forse anche il cappello è in tema.
No, c'è questa modalità adesso, Maurizio, di mettere le stole sopra il paramento, spesso capita
sì.
Vedere queste cose.
Perché sono le stole che hanno questi ricami, queste cose, queste, per mostrarle. Perché se no è un peccato tenerla sotto. Prego? Le immagini.
Sembra che due raffigurazioni, due figure.
Ah, che stanno guardando lui, una da parte e una dall'altra, e lui in mezzo. Sì, ben. L'annunciazione. È semplicemente una distanziamento dell'immagine, ma dunque qui c'è di mezzo, per esempio, il concetto di arte della celebrare. Va bene? Se noi parliamo di arte, l'arte ha subito a che fare con una abilità. L'arte è un'abilità personale che uno ha o che uno non ha. Quindi se parliamo di arte del celebrare, dovremmo allora dire che il celebrante deve avere delle abilità personali. Qual è l'abilità del secondo voi che deve avere un celebrare? Qual è l'arte del celebrare? Sempre ammesso che esista. Qui lui sta facendo l'artista. Sta celebrando secondo un'arte, ma che è sua, personale. In base a quello che abbiamo detto, ha senso una cosa di questo genere? Mettere in primo piano così la propria persona. Leone XIV diceva proprio il contrario, sparite, dissolvetevi, state in secondo piano, siate il meno e non il più. Quindi questa è senz'altro la prima osservazione da fare.
Benedetto diceva appunto che i paramenti sacri non servivano per far decorare la persona, no? Ma perché la persona sparisca per la bellezza di questi paramenti, perché con un altro appaia.
Certo.
Un'immagine veramente disordinata, anche disturbante. Cioè dire che vogliamo parlare di bellezza, ma neanche a livello estetico non c'è niente di bello.
Sì, l'abito sacro è bello, anche la stola deve essere fatta bene, probabilmente non so, il raso, robe del genere, però poi abbiamo questa roba, come a Parigi, il piazzale del Louvre, no? Tutto questo grande splendido palazzo. E al centro c'è la piramide, cosa, no? Il conflitto tra l'ancien e il nouveau, e tra il vecchio e il nuovo. E qui si sta cercando, altra parola magica, un tentativo di inculturazione, cioè di assumere una cultura presente e utilizzarla per presentare il messaggio cristiano. Io penso che questa sia l'idea che lo ha mosso, cercare di inculturare il messaggio cristiano, cioè utilizzare una cultura, in questo caso giovanile, per poter trasmettere, per poter mediare un testo sacro. Però è ancora sacro quel testo, letto in questa maniera, letto. Detto in questa maniera, è ancora liturgica una cosa di questo genere? Il fatto che sia nella liturgia non significa che sia liturgica. È liturgica quando è secondo ordine, fa trasparire il sacro ed è rivelativa. Voi come trovate queste tre caratteristiche in questa situazione? Le ritrovate?
Perché non sentendo non è sempre facile dare un giudizio, sicuramente dall'immagine non traspare una grande sacralità, perché appunto questo disturbo, questo spezzare il sacro in parte dei paramenti con gli altri, personalmente, parlo solo personalmente, mi disturba, quindi mi distrae anche tanto. Poi non sentendo, questo è sacro, sicuramente questo è sacro. Come arrivi è un'altra faccenda, un'altra cosa.
L'ars celebrandi deve favorire il senso del sacro. Sto citando Sacramentum Caritatis, che è sempre di Benedetto XVI. L'ars celebrandi deve favorire il senso del sacro e l'utilizzo di quelle forme esteriori che educano a tal senso, come ad esempio l'armonia del rito, delle vesti liturgiche, dell'arredo e del luogo sacro. E aggiunge, l'ars celebrandi è l'arte di celebrare rettamente. Non è arte e basta, per cui io mi sbizzarrisco, creo interpreto, faccio, organizzo delle trovate, no. L'ars celebrandi significa celebrare rettamente. L'ars celebrandi scaturisce dall'obbedienza fedele alle norme liturgiche, nella loro completezza.
Se sacro e liturgia sono il connubio, se manca la liturgia...
Certo, in questo modo, come abbiamo detto, noi intervenendo sulle forme modifichiamo i contenuti, perché in questo modo la percezione che quella sia parola di Dio inizia a dissolversi, perché quella è parola reppata, è una parola non più sacra, nel senso non più distinta, differente dalle altre parole della nostra giornata abituale. È uguale, è tale quelle altre. E allora dov'è la realtà specifica, in questo caso la parola di Dio, la sua dimensione trascendente, se alla fin fine assomiglia in tutto e per tutto ad altri testi, molti dei quali sono irripetibili per volgarità o per altre cose. Quindi in questo caso, modificando una forma di proclamazione, noi stiamo modificando il contenuto proclamato. Cioè non riusciamo più a rendere trasparente la realtà di quello che è letto, e cioè parole di Dio. Diventa paradossalmente, nonostante voglia essere un modo per renderlo più agibile, più fruibile, dalla certa cultura, in questo modo in realtà noi lo stiamo mascherando, cioè stiamo svilendo e stiamo perdendo proprio il contenuto suo specifico per il quale abbiamo pensato di fare questa cosa. Non so se siete d'accordo.
Ma che si immaginate che la gente non si tira per le spalle e
canzoni religiose, certo, sì.
Vogliono far portare magari anche questo messaggio.
Lì ci sono i gen rosso, i gen verde, altri così. Cantano. Però una cosa è una canzone religiosa, un canto religioso, un'altra cosa è il canto sacro per la liturgia. È un'altra cosa.
Ecco, la questione del canto lo affronteremo con Don Massimo il febbraio, adesso non ricordo la prossima data. Il 28 febbraio, d'accordo? Don Massimo verrà proprio a toccare questo argomento, perché lui è particolarmente sensibile e anche preparato su questa cosa. Noi diciamo grazie a Maurizio perché ha saputo carotare, pian piano, andando sempre più nel profondo. Se posso dire così, insomma, una cosa, un'immagine finale che mi sembra bella, è proprio questa, che la liturgia è una cosa di un altro mondo. Ecco, secondo me è veramente una frase... riassuntiva, no? Cioè noi quando andiamo in liturgia siamo attratti dentro un altro mondo, siamo attirati a un altro mondo, siamo invitati in un altro mondo, e quindi tutti i linguaggi che noi usiamo, che apparentemente sembrano essere anche quelli normali della nostra vita, in realtà hanno un senso, un portato che è diverso, Il tentativo di portare dentro il mondo nella chiesa, attraverso le chitarrine, attraverso i canti così, sono tutti tentativi che fanno credere di poter arrivare maggiormente alle persone, ecco, in realtà portano il mondo dentro la chiesa. Ecco, no, non può essere così. Il profano vuol dire che è ciò che sta davanti al fano. Il fano è ciò che è sacro, quindi quando noi entriamo nel fano. Il pro è fuori. D'accordo? Quindi il problema nostro è, avete presente quel film, come si chiama quel libro grosso, film, quello del vabbè, adesso mi ricordo di mia, si immagina appunto un altro mondo, cioè a un certo punto per entrare in un ambiente, cosa, No, è quello detto di fantasia, di fantascienza. Si tolgono i vestiti, vanno dentro una macchina, questa macchina fa tutto quello che deve fare, purificazione, poi si mette un altro vestito e entra di là. Ecco, voglio dire, la bussola della nostra parrocchiale dovrebbe essere questo, cioè entrare lì e poi lasciare fuori il mondo. Questo è molto importante, no? Che non vuol dire entrare in una realtà estranea al mondo, no? Vuol dire entrare nel cuore del mondo. Non è che noi ci estraniamo dalla vita, no? Ma andiamo nel cuore della vita, perché il cuore della vita è la presenza del Signore, no? Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a questa cosa, che è un modo, penso, bello anche da domenica prossima di entrare in chiesa. Ecco perché nella chiesa allora è importante il silenzio. Io insisto sempre sul silenzio prima della messa, no? L'ideale sarebbe il silenzio anche dopo la messa. Io non mi sono ancora messo di puntiglio sulla cosa, ecco. Però che dopo la messa ci si fermi a gruppetti a parlare, eccetera, 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 andate fuori, c'è fuori lo spazio, no? C'è San Giacomo, abbiamo il porticato lì fuori, che si sta lì, se piove si può parlare, no? Cioè abbiamo davvero delle possibilità anche di lasciare che chi vuole pregare ancora un po', possa pregare ancora un po', no? Invece non dobbiamo impedire, tutto, si rompono le acque, ecco. E questa qui, ecco, qui a Soncino non è neanche male del tutto, ecco. Ma Isengo è una roba insopportabile. Non è vero, perché la Maurizio dice subito perché hai panini da fare. Ma che altro, di cicciare, se la punta, se... Sì, all'inizio se suonano le campane, poi se entro io, mucatetti. Ma sono tutte modalità secondarie. No, penso che sia molto bello questo. E poi mi pare che, come dire, abbiamo potuto anche gustare un pochino, no? La bellezza di queste cose, no? Cioè, ci sembravano cose strane, la liturgia è una cosa lontana, una cosa che non ci interessa, invece in realtà ci rendiamo conto che va proprio al cuore della nostra fede, no? E questa Ars celebrando, questa Lex Credendi e Lex Orandi ha un'importanza enorme. Cambiando la liturgia cambiamo la fede, ma guardate che è così davvero, A Cremona c'è un parroco che spero sia il mio predecessore. C'è un parroco che tutte le volte, ogni domenica, cambia il credo, no? Mettetevi a mano il cuore, dice, perché bisogna interpretare il credo, perché il credo Costantinopoli, Anniceno, non va mica bene, no? Bisogna inventare, perché non è il modo giusto di comunicare la fede oggi, capite? E queste sono le cose che succedono. Io quando l'ho detto al vicario generale, che allora era Don Massimo Calvi, se ne è guardato bene di intervenire di qualche cosa. Anzi, forse lo stupido ero io che dicevo questa cosa, capisci? Ma no, ma cosa dici? In città non succede così. Ma non succede così. Quindi queste cose qui succedono davvero. Abbiamo bisogno davvero di purificare un pochino. Ecco. Proprio perché la fede cresce lì. E lì abbiamo bisogno di rimanere fedeli alla nostra fede.
Sì. Per noi è difficile, perché io che ho girato, vado nel mio paesino di 30 persone, vengo qui e vedo una differenza digitale. Sono andata via 2-3 giorni, sono andata in un'altra chiesa, tutto diverso. Cioè, per noi è difficile.
Chiesa che vai, liturgia che trovi, è vero.
Perché io mi chiedo, tu fai una cosa dall'alto, comunque. Sì. Perché se il prete sbaglia, secondo me,
noi siamo a disordine.
Però noi dobbiamo dire grazie a loro.
Sì, loro sì.
No, non sto scherzando, eh. Cioè, grazie a loro se abbiamo anche fatto un passo in avanti nella liturgia, no? Grazie a Don Gabriele, naturalmente, perché lui ha un pedigree da questo punto di vista. Ma però avere dei giovani, no, che sanno quello che fanno, no? Studiano il messale, vengono da me e dicono guarda che bisogna fare così, sì, hai ragione, facciamo così. Ecco, cioè... No? Essere guidati anche, no, nella liturgia, no? Avere il cerimoniere, per esempio, no? Per me è molto importante, perché non devo pensare a cosa devo fare dopo, no? E i passaggi me li fa, me li suggerisce e diventano momenti belli, no? Dove anche dal punto di vista, poi noi abbiamo il vantaggio di delle chiese che sono il non plus ultra, insomma, no? La polemica della messa girata dei primi tempi, che adesso ormai non, tanto non se ne fanno più, cioè ci ha insegnato, no, cosa vuol dire essere tutti rivolti a quel crocifisso, no? A quel tabernacolo, no? Poi durante l'anno abbiamo anche la pieve, no? Però cioè, abbiamo imparato pian piano, no? Anch'io ho imparato, no? Io non, come diceva Maurizio, quando siamo usciti dal seminario, la liturgia era l'ultima delle cose.
Anch'io, non ci interessava. All'università.
Non ci interessava.
Anche il seminario, cioè, non interessava.
Ma no, assolutamente, sì, c'era la lezione di liturgia, però non aveva nessun importanza. Sì, ti dicevano le cose, però poi cos'era importante? Beh, l'oratorio, i ragazzi, le altre cose, capisci? Non erano quelle robe lì importanti, no? E invece pian piano anch'io ho dovuto imparare, perché usciti così le cose poi si orientano così, no? Come del resto la teologia, io ho dovuto reimpararla tutta quando sono andato a Roma, dove là c'era un'impostazione teologica di San Tommaso, cosa che invece nei nostri seminari sono tutti modernisti. C'era Rahner, c'era Baltasar, cioè tutti questi moderni che hanno reinterpretato, dicono loro, il tomismo, ma in realtà l'hanno distrutto, no? E tu torni con una teologia invece che ha una chiarezza, che ha un ordine, no? Nulla fuori posto, no? Mentre invece la teologia raccontata in seminario potevamo anche inventare qualche posto nuovo, insomma, no? Quindi sono cose che pian piano si imparano, e io ne ho imparate, almeno io parlo di me, ecco.
La nostra generazione è quella che sostanzialmente è cresciuta dopo il Concilio, non ha più ricevuto dalla generazione precedente.
Sì, in passato,
sì,
certo.
Abbiamo avuto probabilmente la presunzione di essere finalmente la generazione giusta per cominciare a far sul serio col cristianesimo e quindi reimpostarlo, ripresentarlo, rivederlo, reinventarlo, eccetera. C'è quest'area qui, cioè di un anno zero da cui finalmente si ricominciava lasciandosi dietro tutta la zavorra del passato. Questa è una grosso peccato di presunzione, questo. Che stiamo pagando.
Ma vedete che anche nei documenti della Chiesa di oggi non si va indietro a Giovanni XXIII come citazioni. Pio XII non è mai più citato, Pio IX non è mai citato, Pio X è mai citato. Come se non ci fosse più la Chiesa di prima, capite? È proprio un passaggio incredibile. Adesso noi con il nostro gruppo stiamo analizzando alcune encicliche. Siamo partiti Leone XIII, poi faremo insomma, vari passaggi in modo da poter recuperare, no, quelle encicliche nodali, no, del nostro recente passato, che hanno ancora un senso. Anzi, vi dico di più, leggendo, abbiamo fatto il sillabo l'ultima volta, no? Leggendo il sillabo, tu dici, ma è quello che succede adesso qua? È quello che succede adesso.
Una volta si è ricordato posizioni di condanna, di mentalità, di affermazioni, eccetera, condannate allora, e tu leggi e dici, questa qui è
quello che sto facendo adesso.
Queste adesso cose condannate allora le stiamo facendo.
E se ricordate un'altra volta che sono andato sul giornale con il nostro vescovo qui, il vescovo, lo chiamano il vescovo, no? Quello zoppo. Gallina. Mi aveva attaccato, quindi paginone il giornale, no? In cui io avevo citato un documento di Don Villa, Luigi Villa, che è un grandissimo studioso della massoneria, no? E citando, se voi non ve lo ricordate forse, erano i primi tempi, citando questo prete e i programmi della massoneria in ordine alla Chiesa, avevo fatto vedere come quello che sta succedendo adesso è la realizzazione di quei programmi lì. Quindi togliere i santi, girare gli altari, togliere i banchi, via gli inginocchiatoi, cioè tutte cose che loro, i massoni, le avevano programmati. Ora la domanda è, ma non è che quello che sta succedendo oggi nella Chiesa non è soltanto una questione di teologia, ma forse c'è anche qualcos'altro che sta lavorando internamente alla Chiesa, attraverso l'adesione di preti, vescovi, alla massoneria. Quindi c'è un mondo davvero che di cui dobbiamo proprio interrogarci, ecco, no? Io non ho delle risposte facili. Esattamente, esatto. Però tanto cominciamo a condividere queste cose. Cioè la bellezza di questa esperienza, no? Secondo me è proprio questa di poter finalmente parlare di cose insieme, maturandole insieme, no? Vabbè, insomma, vai in città, vai in altre parrocchie, vai a Caravaggio se fanno una cosa così. Non esiste che 40 persone si trovino a ragionare di fede, non esiste da nessuna parte, nella nostra diocesi. Quindi voi siete un apax.
Una volta soltanto.
Che proprio a Caravaggio un sacerdote era stata per un incontro, dava l'esaltazione del prendere l'ostia in mano.
Esatto, sì, esatto.
Dovevamo fare addirittura un trono.
Sì, 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 sì. Sì, certo. Sì, ma è così.
Alcune cose, però come ha detto lei, io ho fatto tante parrocchie, quindi lo vedo, ho fatto una
e le hai visti di colori, ne hai visti, sì? Ne vedi i colori?
Allora, io ho fatto 3 anni di scuola superiore di scienze religiose e quindi qualcosina, ecco, avevo imparato. L'unica cosa, quando ho cominciato a vedere delle discrepanze, ho preso le mani nel sale. Leggendo il messale,
certo.
Ovviamente mi sono ritrovata con dei,
certo,
che io chiamo abusi.
Certo.
Quando ho chiesto, non al parroco, ma a un liturgista, di dirmi dov'era l'errore, se era il mio di interpretazione.
Certo. Parroco, sì, certo.
Però la sofferenza di una persona che sa come dovrebbero essere le cose.
Certo. No? Certo.
Qualcuno non lo capisce, pensa ma è davvero una sofferenza. Sì. Lei ha parlato di interpretare il credo, ma cambiare addirittura le parole.
Sì.
Non eresie, perché è vero che
Ma è già eresia il fatto di cambiarlo, cioè sì. non è
facile. Non ha detto una cosa sbagliata, ma certo. Non c'entra niente col credo.
Certo. Però questa difficoltà che hai tu l'abbiamo noi preti prima di voi laici, quindi non preoccupatevi. Cerchiamo di mantenere fede alle cose ferme. Maurizio ha detto ieri sera, noi abbiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, lì troviamo tutto, punto e fine. D'accordo? Andiamo lì. Poi sappiamo tutti che siamo in un momento di Chiesa dove c'è la rivoluzione, no? E la rivoluzione è diventata l'apice di tutto, no? Ecco, adesso vediamo se con questo Papa qualcosa si va giusta, se non si è giusta andremo avanti come si può. Cosa dobbiamo fare, no? Quindi, ma anche Benedetto XVI che ha tentato di fare qualche cosa non è riuscito, quindi neanche il Papa alla fine può fare qualche cosa. Temo soltanto che una guerra nucleare potrà fare qualche cosa. Preghiamo! Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.